Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberta Maccaroni, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica che si occupa di salute in onda sulla Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Siamo in piena settimana mondiale contro le allergie, stiamo pian piano arrivando alla fine, dal 4 al 10 aprile, questa è proprio la forbice della settimana evidentemente, e quindi abbiamo deciso in questa occasione di collegarci con l'esperto, che in questo caso è il direttore dell'Istituto di Allergologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, il professor Domenico Schiavino. Buongiorno professore.
Buongiorno, saluti a tutti.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, proprio in occasione di questa settimana che ci fornisce l'occasione per parlare soprattutto nella stagione appena iniziata, quella primaverile, che molti collegano al discorso e al tema delle allergie. E io comincerei proprio con questa domanda, professore, se lei è d'accordo. È vero che il numero di persone affette da allergie è aumentato negli ultimi decenni, e se sì, quali sono le cause?
Ma dunque, il numero è sicuramente aumentato, è aumentato in tutti gli aspetti dell'allergologia. Lei accennava al problema primaverile, quindi all'allergia respiratoria, la rinite, l'asma, la congiuntivite, ma è aumentata nell'allergia alimentare, è aumentata nell'allergia ai farmaci. Le cause sono quelle legate un po' alla strutturazione della nostra società. L'aria che respiriamo è un'aria sempre meno pulita. Anche prima c'erano i pollini, ma adesso c'è più smog. Il particolato, le piccole particelle di smog facilitano la sensibilizzazione allergica, perché portano le sostanze polliniche allergeniche e molto più profondamente nelle vie respiratorie, quindi favoriscono l'insorgenza di asma. La stessa cosa riguarda l'allergia alimentare. L'allergia alimentare, noi abbiamo un sistema di protezione a livello intestinale, gastrico, con un film sottile di immunoglobuline protettive che si chiamano IgA. Ebbene, quello che noi mangiamo è addizionato in maniera volontaria o involontaria, nel 90% dei casi, di sostanze chimiche che sono i conservanti. Cioè, l'attività industriale che conserva a lungo il cibo, però perché questo avvenga bisogna che ci siano delle sostanze conservanti. Questi conservanti non sono tossici, però sono dannosi a questo sottile film liquido protettivo di cui parlavamo, e quindi consente l'ingresso di molecole proteiche allergeniche nella sottomucosa, e nei pazienti predisposti si induce una sensibilizzazione. E così anche per i farmaci, c'è un abuso forse dei farmaci. Chi non sa che per continuare la nostra attività frenetica quotidiana, se abbiamo 37,5 di temperatura dobbiamo prenderci l'antibiotico, e questo ha determinato un grave squilibrio sia legato all'allergia e sia soprattutto legato alla insensibilità dei nostri batteri nei confronti degli antibiotici.
A proposito di questo, professore, proprio quello che lei sta dicendo in questo momento mi ispira, prima poi di entrare evidentemente maggiormente nel dettaglio delle differenti tipologie di allergia, che peraltro ha già accennato in questa prima risposta, ecco, ma a proposito di queste modificazioni anche di abitudini, si dice anche che le troppe cautele nel far crescere i bambini in ambienti asettici li metta paradossalmente maggiormente a rischio di fronte a fattori che in altri tempi non avrebbero causato le stesse reazioni allergiche. Questo è un paradosso da sfatare o c'è del vero?
No, c'è del vero, perché voi sapete che, anzi forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi abbiamo a carico dei linfociti protettivi che si chiamano linfociti T, due sottoclassi, una sottoclasse TH1 cosiddetta, che è quella che viene stimolata dalle infezioni batteriche, e una sottoclasse TH2 che invece è prevalente nelle allergie. Mancando lo stimolo batterico iniziale nei bambini piccoli, almeno riducendo, la prevalenza della sottoclasse TH1 non allergica si abbassa e aumenta la prevalenza della sezione della famiglia dei TH2, che sono quelli delle allergie. Diciamo che è un'ipotesi più teorica che pratica, naturalmente, però spiega un po' quello che sta succedendo.
Ecco, arriviamo a questo punto proprio, dicevamo, è cominciata da poco la primavera, siamo nella settimana mondiale in cui maggiormente sono, diciamo, all'onore delle cronache proprio le allergie. Ebbene, quali sono quelle più tipiche di questo periodo che causano maggiori problemi?
Dunque, intanto diciamo che i sintomi che provocano queste allergie primaverili sono quelle a carico dell'apparato respiratorio, cioè naso, soprattutto bronchi e anche gli occhi, congiuntivite. Nelle nostre latitudini, perché poi questi sintomi cambiano di regione in regione, di nazione in nazione, nelle nostre latitudini, in Italia, diciamo, in questo periodo è finita l'impollinazione del cipresso degli alberi, che danno una sintomatologia pre-primaverile, è iniziata quella della parietaria, che è una pianta erbacea che cresce lungo i muri vecchi, quindi nei nostri paesi ce n'è tanta, e che ha un particolare negativo, cioè il polline di questa parietaria, la muraiola come la chiamano in alcuni paesi del sud, è un polline molto piccolo, essendo molto piccolo è un polline aggressivo e che viene portato più profondamente nelle vie respiratorie, quindi è un polline asmogeno. E questa parietaria c'è un altro difetto, che non è soltanto presente in 2-3 mesi all'anno come succede per il cipresso o per la graminace, ma è presente per 7-8 mesi all'anno. Praticamente le parietarie danno i loro pollini dal mese di marzo, quindi è cominciata già da una ventina di giorni, fino alla fine di giugno, poi quando fa molto caldo riduce un po' la sua presenza e riprende a dare fastidio settembre-ottobre. Simula in molti casi le allergie perenni legate per esempio alle muffe e agli acari della polvere domestica. A parte a questo stanno arrivando le graminace, si prevede con questa bella stagione, perché sono 4-5 anni che io dico sempre in questo periodo che la stagione è in anticipo, ma in effetti è così, le stagioni primaverili sono più precoci rispetto a 10 anni fa, perché la temperatura si alza più facilmente, perché le piogge sono inferiori e quindi il periodo è leggermente più lungo anche per le graminace.
E a questo punto come vanno però gestite queste, in particolare queste allergie primaverili, professore?
Allora, le allergie primaverili vanno gestite in questo momento esclusivamente farmacologicamente, nel senso che in base ai sintomi il medico curante, o meglio lo specialista allergologo, deve curare il sintomo e quindi deve dare un farmaco per il naso, deve dare un antiallergico. Voglio dire una parola sugli antiallergici, gli antistaminici moderni. Molta gente non li prende per paura che questi diano sedazione e sonnolenza. Questo era vero per i vecchi antistaminici, quelli fino a 15 anni fa. I nuovi antistaminici non superano la barriera ematoencefalica, cioè significa che rimangono nel circolo, nel sangue, senza arrivare alle cellule nervose, e quindi non danno sedazione, sono molto efficaci. A fianco agli antistaminici sono molto utili nei farmaci ad azione locale, derivati dal cortisone. Anche questo voglio sfatare: io non prendo lo spray al cortisone perché il cortisone fa male. Il cortisone fa male quando purtroppo si è costretti a prenderlo per bocca, dosaggi alti e per lunghi periodi. Questi cortisonici inalatori, nasali o bronchiali vengono assorbiti in meno del 5% dei casi e quindi non fanno per niente male, fanno soltanto bene. A fianco a questo poi ci sono degli altri farmaci che si chiamano cromoni, il sodio cromoglicato, il nedocromile sodico. E poi per gli asmatici purtroppo c'è bisogno di qualche altra cosa. Per gli asmatici c'è bisogno di broncodilatatori, adesso abbiamo dei broncodilatatori eccellenti che non danno effetti collaterali, sono degli spray o degli aerosol e che hanno una lunga durata d'azione, e molti di questi si prendono una sola volta al giorno.
Ecco, infine, prego.
No, chiudevo dicendo che c'è un'ultima classe di farmaci che si chiamano antileucotrienici, perché i leucotrieni sono i mediatori chimici che insieme all'istamina sono responsabili dell'asma. Quindi nei soggetti che hanno già sofferto di asma è indicato in questo momento, oltre a prendere gli antistaminici, anche a prendere questi antileucotrienici come il montelucasto.
Entrando nell'ambito test e vaccini, quando fare i test e quando cominciare in caso i vaccini?
La vera cura dell'allergia respiratoria, io non lo dico sempre anche per gli ottimi risultati che noi vediamo, non è la terapia antistaminica o cortisonica inalatoria, questi sono dei sintomatici. E la vera terapia è l'immunoterapia specifica, cioè è il vaccino delle allergie. La diagnosi deve essere fatta fuori dal periodo primaverile per non interferire con l'uso dei farmaci necessari per il paziente, e quindi in genere lo facciamo tra settembre e dicembre. In base alla diagnosi si comincia questo trattamento, che si fa o in maniera perenne nell'anno o nel periodo pre-primaverile, e cioè si comincia a dicembre e si finisce a giugno, a secondo quello che noi troviamo. Considerate che i risultati sono eccellenti, sono vaccini che prima avevano un certo rischio perché si facevano a punture e ogni tanto qualcuno aveva delle reazioni sistemiche anche severe. Adesso questo rischio non c'è più, perché da oltre 10 anni abbiamo dei vaccini che si prendono per via sublinguale, a gocce o a compresse, che non danno effetti collaterali e hanno dei risultati eccellenti come i vaccini sottocutanei. Quindi la vera cura dell'allergia bisogna cominciarla a settembre. I nostri malati che in questo momento magari ci ascoltano e hanno deciso di prendersi tanti antistaminico fanno bene adesso, però a settembre devono fare l'esame e devono cominciare il trattamento desensibilizzante.
Ebbene, mettiamo in calendario quello che ci ha appena consigliato, evidentemente soprattutto che coloro che soffrono di questo tipo di problematica, ecco, da settembre cominciare questo percorso che poi avrà un beneficio per tutto il resto dell'anno, assolutamente. Parliamo invece a questo punto di allergie alimentari, professore, e c'è qualche collegamento tra allergie ai pollini e allergie alimentari?
Sì, dunque l'allergia, non dimentichiamo che i pollini fanno parte del mondo vegetale. Da un po' di anni abbiamo scoperto, noi lo vedemmo nel nostro istituto già verso la fine degli anni 90, facemmo una comunicazione al congresso europeo di allergologia, poi abbiamo proseguito questi studi e insieme ai riscontri di altri colleghi abbiamo scoperto che ci sono dei panallergeni. Pan significa dal greco dappertutto, cioè degli allergeni che si trovano dappertutto. Il significato di questa parola è che si trovano sia nei pollini e sia in molti alimenti vegetali. E questi sono specifici, cioè, allora io non voglio far spaventare nessuno, cioè non è che chi è allergico alle graminacee non deve mangiare le sostanze vegetali, non deve mangiare la frutta, la verdura, eccetera. Però chi ha dei disturbi gastrointestinali o dei disturbi orticarici ed è allergico anche ai pollini deve sapere che c'è una correlazione e deve essere studiato anche in questo caso, deve essere messo in evidenza qual è il panallergene coinvolto, che bisogna evitare gli alimenti che il paziente ha notato che gli danno fastidio. La diagnosi non è particolarmente difficile, è più difficile fare la dieta in questi casi, perché ci sono alcuni panallergeni che sono pesanti come la lipid transfer protein, la LTP, che sono panallergeni gastroresistenti e termostabili, cioè né con la cottura né con la digestione gastrica vengono inattivati. E questi possono dare dei disturbi sistemici, tant'è vero che in alcuni casi particolarmente difficili noi abbiamo iniziato dei trattamenti desensibilizzanti sia per l'LTP, abbiamo appena finito 2 anni di studio con risultati non eccellentissimi diciamo, ma molto buoni, per i pazienti sono molto più liberi di mangiare gli alimenti che contengono l'LTP se sono allergici all'LTP, e con dei risultati invece molto buoni per quelli che riguardano gli altri 2 panallergeni conosciuti che si chiamano PR10 e profilina.
Vogliamo spendere magari ancora 2 parole in più sulle principali e soprattutto sulle terapie, nuove terapie che si affacciano per quanto riguarda le malattie allergiche?
I principali allergeni alimentari non sono i panallergeni, anche se stanno diventando più numerosi e più frequenti. Le principali allergie alimentari sono quelle nei bambini, latte, uova e pesce, e negli adulti il gruppo noce e semi. Dietro al gruppo noce e semi spesso c'è un'allergia a un panallergene. Voi dovete sapere che alcuni pazienti, nonostante sia stata fatta la corretta diagnosi, nonostante si propongono delle diete di eliminazione, eccetera, hanno comunque dei problemi, perché sono quelli che sono particolarmente sensibili, che anche minime quantità di alimento possono dare grandi disturbi. soprattutto quando poi questi disturbi sono di tipo asmatico e quando non è possibile, i pazienti non rispondono, non raggiungono il loro stato di benessere con le terapie di cui abbiamo parlato fino adesso, esistono nuove terapie che si chiamano terapie biologiche, perché sono dei farmaci prodotti biologicamente in laboratorio, che hanno un'azione contro le IgE. Sono come l'omalizumab, sono gli anti-IgE, quindi molti pazienti, alcuni pazienti asmatici, allergici, che non rispondono alle comuni terapie, possono fare questo trattamento con gli anti-IgE. Queste terapie biologiche sono terapie costose, si possono fare solo in regime di ricovero in the hospital o in ambulatorio, ma in genere noi lo facciamo in the hospital perché hanno sempre un piccolo rischio di reazioni avverse, hanno dei risultati eccellenti e al momento sono riconosciuti in due settori da parte del nostro sistema nazionale. Uno è l'asma allergico che non risponde alla terapia, e poi un altro settore, stranamente, l'orticaria cronica severa che non risponde alle terapie. L'orticaria è un altro discorso, ma sono le due malattie allergiche, tra virgolette, l'orticaria, in cui si possono fare questi nuovi farmaci, e su cui ci sono tanti altri lavori con farmaci simili, derivati, meno costosi e più efficaci.
Ecco, professor, proprio una battuta finale a questo punto, da esperto evidentemente in questo ambito, ricordiamo direttore dell'Istituto di Allergologia del Gemelli, in vista della prossima settimana mondiale, l'anno prossimo, c'è un qualche cosa che lei si sentirebbe di auspicare per coloro che vivono questa problematica e che dal punto di vista medico possa essere ottenuto?
L'auspicio che io faccio sempre è che il medico di base, i pazienti, si rendano conto che l'allergia, se non è curata correttamente, porta grandi complicanze. Nell'allergia respiratoria ha due complicanze fondamentali: una è l'asma bronchiale, come dicevamo, l'altra sono delle complicanze loco-regionali, le rinite allergiche si complicano spesso con i polipi nasali. Ora, se il paziente non è indirizzato precocemente da uno specialista allergologo e possibilmente da uno specialista allergologo universitario o ospedaliero che abbia grandi esperienze su questo argomento, è destinato ad andare incontro a queste difficoltà. Quindi il mio auspicio è che se ne parli, il medico di base non faccia solo la diagnosi, ma indirizzi il paziente alle strutture idonee perché si facciano anche le corrette terapie.
Noi abbiamo cercato di farlo al meglio quest'oggi, scegliendo per i nostri ascoltatori proprio uno dei massimi esperti in materia, il professor Domenico Schiavino, direttore dell'Istituto di Allergologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che ringraziamo, facciamo tanti auguri per il suo lavoro e alla prossima
grazie.
Volta, professore.
Grazie, grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Effetti Collaterali torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.